Ecco, allora oggi affrontiamo, ecco, l'inizio della sezione dell'Esodo che racconta proprio l'alleanza, la teofania di Dio al Sinai, il dono della legge e dell'alleanza al popolo. Allora stasera vediamo il capitolo 19, leggeremo i primi 8 versetti. Anche perché nella seconda parte poi appunto c'è la descrizione della teofania, dell'apparizione di Dio sul monte, che diciamo anche leggiamo diverse volte nell'anno, ecco, nella liturgia, per cui penso che possa essere, non dico conosciuto, però perlomeno risuonare un po' nelle nostre orecchie più facilmente.
Al terzo mese dall'uscita degli Israeliti dal paese d'Egitto, proprio in quel giorno, essi arrivarono al deserto del Sinai. Levato l'accampamento dal Refidim, arrivarono al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte, dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli Israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. Ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Queste parole dirai agli Israeliti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come le aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Mosè tornò dal Signore e riferì le parole del popolo.
Allora, ecco, come sappiamo, questo è uno dei momenti fondamentali di tutta la storia della salvezza, e è anche un po' il momento centrale del cammino di Israele nel deserto. Qui si potrebbe dire nasce Israele come popolo, in una unità organica, ecco, riceve la legge che trasforma, si potrebbe dire, un gruppo di schiavi in un popolo. E qui, ecco, è narrato proprio lo scopo di tutta la lotta che Dio ha fatto, che noi abbiamo seguito fin dall'inizio, per liberare il suo popolo. E è la realizzazione di quello che Dio aveva detto a Mosè a Roveto: quando avrai fatto uscire il popolo dall'Egitto, voi verrete ad adorarmi su questo monte. Vedremo che questo è importante, perché Mosè, si potrebbe dire, che porta il popolo liberato lì dove aveva fatto un'esperienza nuova di Dio, di modo che anche Israele possa partecipare a questa novità. E questo diventa poi dopo anche fondamentale per il proseguo della storia della salvezza che arriva fino a noi, possiamo dire. Perdono gratuito di Dio, Israele, come abbiamo sentito, diventa una nazione santa, un popolo sacerdotale. Vedremo bene che cosa significa questo e che implicazioni ha anche per noi. È il popolo eletto, quindi è una comunità che è liberata da Dio e scelta per questo scopo, per diventare la proprietà di Dio. Anche questo vedremo è un elemento molto, molto importante. Il capitolo 19, come dicevo, c'è questa sezione che va dal capitolo 19 al capitolo 24, è sezione che è strutturata con due racconti di episodi, due narrazioni di eventi. Il primo appunto è questo al Sinai dell'annuncio di Dio, perché Dio prima annuncia ciò che sta per fare e poi dopo lo compie. Quindi il capitolo 19 è la preparazione, si potrebbe dire, dell'alleanza che Dio fa con il suo popolo. Il capitolo 24, vedremo, è il capitolo in cui si celebra l'alleanza. C'è un rito molto complesso, molto anche simbolico e significativo. Nel mezzo ci sono due parti, due sezioni di leggi, si potrebbe dire. C'è nel capitolo 20 il decalogo, che vedremo la prossima volta, e poi dopo c'è una lunga parte che sono le prime leggi, si potrebbe dire, le leggi fondamentali che Dio dà al popolo, che viene chiamato dagli esegeti il codice dell'alleanza. È un po' la legge fondamentale dell'alleanza. Il capitolo 19, appunto, di cui noi abbiamo letto la prima parte, ci presenta prima, come sempre, l'indicazione del luogo e del tempo in cui accadono i fatti. Poi c'è l'incontro tra Dio e Mosè con l'annuncio dell'alleanza, e l'ultima parte del capitolo c'è appunto la grande teofania, la grande apparizione di Dio sul monte. Quindi sul Sinai Dio sta per stringere questa alleanza con il suo popolo, che si basa sulla legge, che noi chiamiamo in maniera impropria legge. Infatti a volte si fa confusione, no? si confonde un po', si pensa che sia una cosa che funziona un po' come le nostre leggi, no? In parte sì, ma in realtà quella che noi, la parola ebraica che noi traduciamo legge, che si conosce, che è la Torah, in realtà significa insegnamento, quindi è qualcosa di più ampio di una legge che regola la vita del popolo, diciamo. Ecco. Infatti nella legge ci sono, sì, c'è una legislazione, ci sono testi, diciamo così, giuridici, anche se in una forma diversa da quella che conosciamo noi oggi, ma ci sono anche tanti testi di narrazione, di racconto, di eventi, per cui ecco, è qualcosa che va al di là della legge come noi la intendiamo spesso. E allora ecco, il testo comincia con questa indicazione di tempo, il terzo mese dall'uscita degli Israeliti. Dice che il popolo si accampa nel deserto del Sinai, davanti al monte Sinai, appunto. Dov'è questo monte? Ancora oggi c'è una località, un luogo che viene chiamato dagli arabi Jebel Musa, che vorrebbe dire Monte di Mosè, no? Ecco. Quindi facendo riferimento, connettendo, si potrebbe dire, questi due episodi, questi due momenti, l'apparizione, l'incontro al rovescio che brucia di Mosè e la manifestazione di Dio al popolo. Ora noi possiamo andare, dato che l'abbiamo seguito abbastanza durante questo tempo, possiamo andare alla nostra cartina e vedere, perché così questo ci aiuta in qualche modo, anche se ovviamente l'abbiamo tutti abbastanza presente, che il luogo, anche se in realtà qui il redattore non ha voluto individuare un luogo preciso, perché probabilmente a quel punto non lo sapeva più neanche lui bene dove fosse successo tutto questo, però ecco, sicuramente siamo nella zona del deserto del Sinai, quindi ecco, nella parte più a sud, si potrebbe dire, insomma, della punta, ecco, della penisola del Sinai. E già, ecco, all'inizio viene presentato la sostanza, si potrebbe dire, di ciò che sta per succedere. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte. Ecco, ci sono questi due elementi fondamentali: la chiamata di Dio e la salita di Mosè, l'ascensione dell'uomo, che determina un incontro da cui nasce una mediazione. Questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Ecco che si rinnova e, se vogliamo, anche precisa il compito di mediatore che Mosè aveva già ricevuto. Era stato mediatore tra Dio e il faraone, se ci ricordiamo all'inizio, e poi è diventato mediatore tra Dio e il popolo. Adesso, nel momento culminante, Dio rinnova questo compito. Mosè è chiamato dal Signore, sale e scende, c'è questo movimento continuo, fa la spola da su a giù, e questo è importante perché la mediazione di Mosè, ma qualsiasi mediazione, rende possibile un rapporto che di per sé è impossibile, no? Il rapporto tra Dio e l'uomo, per l'assoluta trascendenza di Dio, questo lo vedremo dopo anche meglio, sarebbe di per sé impossibile. Non c'è c'è uno scarto che rimane sempre e comunque. La presenza di un mediatore fa sì che questo scarto possa essere in qualche modo superato. Per questo Gesù Cristo è il mediatore perfetto, se vogliamo, perché essendo Lui perfettamente uomo e perfettamente Dio, ha la capacità di superare lo scarto, si potrebbe dire colmare la distanza. Quindi c'è questo andirivieni di Mosè, Mosè che sale verso Dio per rappresentare, per portare a Dio il popolo. È il rappresentante del popolo. E poi scende per portare la parola di Dio al popolo. Quindi la sua funzione di mediatore è quella di operare, di permettere un dialogo di cui lui non è protagonista. Questo è interessante anche, no? Perché il mediatore è uno che è a servizio. Mosè è a servizio del popolo e a servizio di Dio. Lo scopo di tutto è che si realizzi l'alleanza, l'amicizia, possiamo dire, fedele tra Dio e Israele. Mosè è a servizio di questo. Dio poi appunto spiega, dice a Mosè che cosa dovrà dire, dovrà annunciare agli israeliti. E risalta qui, ecco, l'elemento del monte. Già questo fatto che Mosè sale e scende, no? Ecco. Tutto questo avviene al monte, e sappiamo che il monte è il luogo simbolico della presenza di Dio, dove appunto, essendo il posto più alto, no? Più vicino al cielo, Dio abita in cielo, nella cosmogonia antica, Dio abita in cielo, per cui la montagna, il monte è il luogo in cui l'uomo più si può avvicinare a Dio e che sul quale appunto Dio può scendere senza, diciamo, sporcarsi troppo, cioè senza entrare troppo in contatto con l'uomo o con la realtà terrena, perché ripeto, per l'antichità questo era fondamentale, e è un monte appunto che il popolo non può toccare, dove il popolo non può salire, perché lì sarà presente Dio. Il popolo deve stare a distanza di sicurezza, perché non si poteva vedere Dio e rimanere vivi. E in questo momento, ecco, per la prima volta Dio annuncia che compirà ciò che aveva promesso. Instaurerà questa relazione speciale, particolare, con questo popolo. E questa relazione viene descritta, viene designata nel versetto 5 con questa parola che noi traduciamo con alleanza, che in ebraico è la parola berit, e che significa decisione, determinazione a fare qualcosa, significa obbligo. Questo è importante, vedremo. E noi questo appunto lo traduciamo di solito alleanza o patto. Diciamo subito che non è un contratto, non è come un contratto come, ecco, tra di compravendita o con delle le clausole ci sono, ma vedremo che è qualcosa di diverso. In fondo che cos'è? È ciò che regola, ciò che determina la relazione d'amicizia fedele tra Dio e il popolo. E ciò che è anche importante ricordare, comprendere, è che appunto dicevo la parola berit indica l'obbligo. Allora, di per sé l'alleanza, quella che noi appunto chiamiamo alleanza, non indica il rapporto tra le due persone, ma indica l'obbligo che assume colui che fa l'alleanza. Nel rapporto tra Dio e il popolo è soltanto Dio che si obbliga, è Dio che si obbliga nei confronti del popolo, come aveva fatto con Abramo, anche vi ricordate? Senza entrare in grandi particolari, però ecco, l'alleanza come viene descritta, perché c'è sempre bisogno, no? Cioè, perché Dio agisce, Dio parla, però poi dopo anche il redattore aveva bisogno di un modello per far comprendere di che cosa si trattava, e allora viene usato il modello tipico della società dell'antico Oriente, che regolava i rapporti politico-sociali e che viene chiamato il patto di vassallaggio. Ora questo a noi ci richiama robe che abbiamo studiato a scuola, il Medioevo, da tempi dei feudatari, no? E più o meno è quello, ecco, cioè è un patto stipulato. L'Antico Testamento ci presenta anche dei patti, il patto tra persone che sono alla pari, no? Per esempio Giacobbe e Labano, no? Ecco, che fanno un'alleanza, fanno un patto dove ognuno dei due si impegna alla pari, a rispettare certe regole, diciamo così. Qui no, si tratta invece di un patto dove ci sono persone di grado diverso, dove c'è una diseguaglianza, si potrebbe dire, e c'è un superiore e un inferiore, ecco. Infatti lo sappiamo, no? Tutta appunto la storia del feudatario e poi il vassallo, il vassallino, il valvassore, no? Tutta quella gerarchia, ecco, che determinava una serie di rapporti di protezione da parte del superiore e di doveri, di prestazioni d'opera di vario genere, come sappiamo, da parte dell'inferiore. E potevano questi tipi, questi generi di alleanze essere ovviamente organizzate in maniera diversa. Ci poteva essere il superiore, cioè quello che era più potente, si potrebbe dire, che prendeva un impegno a fare qualcosa nei confronti di ciò che era inferiore, di chi era inferiore, oppure al contrario l'impegno poteva essere da parte dell'inferiore, che era obbligato a qualche dovere, qualche prestazione nei confronti del superiore. Per esempio, ecco, un re che impone delle tasse, impone un tributo a qualcuno, ecco, che entra nella sua sfera o che viene conquistato, no? Ecco, per esempio succede Nabucodonosor, ecco, che impone un tributo pesante a Sedecia, che era il re di Gerusalemme, per dire, ecco. Quindi lo schema che c'è nell'Esodo è proprio questo del patto di vassallaggio di un superiore che si impegna nei confronti di un inferiore, e con uno schema preciso, abbiamo seguito proprio lo schema che c'era, sono stati ritrovati soprattutto nel codice di Hammurabi e anche nelle tante tavolette, ecco, di questi trattati, diciamo, e se noi pensiamo l'inizio del Decalogo è tipico, prima c'è la presentazione di colui che fa l'alleanza: io sono il Signore Dio tuo. Poi c'è l'antefatto storico, cioè che cos'è che crea il rapporto fra i due, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. E poi c'è l'obbligo: non avrai altro Dio all'infuori di me. Ecco, queste sono le tre tappe, diciamo, di questi tipi di trattati. Quindi l'Esodo, ecco, usa proprio questo schema, perché era qualcosa che era conosciuto da coloro che erano i destinatari. E quindi Mosè è chiamato a portare il popolo, a annunciare al popolo questo, questa alleanza, questo trattato che Dio vuol fare con loro. Dio quindi propone al popolo di farsi suo alleato, di stabilire questo vincolo particolare di amicizia e di solidarietà con lui. E qui c'è proprio tutto il fondamento, se vogliamo, la sostanza della fede ebraica e anche della nostra fede. Perché la nostra fede, come la fede ebraica, è basata su questo rapporto di reciprocità e di unicità tra Dio e l'uomo. Voi avete visto come io vi ho come io ho trattato l'Egitto, voi avete visto come io agisco. Quindi la fede nasce da un intervento di Dio. Non è la fede un insieme di verità da credere, non è solo un precetto da osservare, ma è un rapporto con una persona che sta facendo qualcosa per me, che sta facendo qualcosa per noi, per il popolo, se vogliamo, per l'umanità. E è interessante vedere come queste parole di Dio che noi abbiamo in questi versetti 4, 5 e 6 del capitolo 19 sono parole che fanno memoria del passato, diventano una chiamata per il presente e si aprono poi al futuro. Adesso vediamo un po' questo, perché credo sia anche utile per noi. Il primo passo nel cammino della fede, che appunto è sostanziato dalla memoria del passato, è avere visto. Voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto. Il vedere diventa il fondamento della fede. E qui è un vedere che non è semplicemente uno sperimentare o un avere una garanzia, ma è voi avete visto, cioè voi mi avete incontrato, voi siete stati testimoni di ciò che io ho fatto, del dono che vi ho fatto. Voi avete visto, avete provato che io intervengo, che io sono intervenuto in Egitto e poi dopo tutto quello che Dio ha donato al popolo durante quei 3 mesi, come dice l'inizio. Che cosa ha fatto fondamentalmente? In una situazione concreta, storica, di sofferenza, di schiavitù, io vi ho liberato, dice Dio. Io sono intervenuto con bontà, con dolcezza, e questa immagine dell'aquila che vi ho portato su ali d'aquila, ma è l'immagine che poi anche svilupperà il profeta Osea, descrivendo nel capitolo 11 del profeta Osea, descrivendo Dio come un padre che porta nella liberazione dall'Egitto, Dio è stato come un padre che porta il suo bambino alla guancia, quindi con tenerezza. Quando noi pensiamo a questo momento dell'alleanza, è chiaro, a volte siamo presi da quei fenomeni che poi dopo vengono descritti, di terremoto, di uragano, di vulcano, no? Cioè quindi una cosa tremenda, ma in realtà questa, ciò che noi ci dobbiamo immaginare invece è un incontro con un padre, È un'immagine di dolcezza, di misericordia, quella che ci viene comunicata. Infatti, appunto, si parla, Dio dice, io ti ho sollevato su ali di aquila e vi ho fatto venire fino a me. Anche questo è importante. La fede di Israele non è basata su riflessioni, su ragionamenti, ma è basata sulla memoria di un'esperienza storica, di questa esperienza. Israele ha conosciuto questo Dio che ha fatto prodigi, che lo ha raggiunto nella sua schiavitù, gli ha dato una guida che lo portasse fino alla libertà. E questo è il senso profondo, ecco adesso, qui è rivelato il senso profondo del cammino di Israele nel deserto. Israele è stato sollevato dal Signore su ali di aquile. E questa è un'immagine insieme di potenza e di tenerezza. L'aquila è un animale grande, enorme, no? Forte, che vola altissimo nel cielo, e è anche un animale che dà l'immagine della rapidità, no? Con cui si butta sulla preda, ma anche, ecco, che porta i suoi piccoli per insegnarli a volare. Allora Dio con questo paragone vuole far comprendere al popolo come si è preso cura di lui. Lo ha condotto attraverso pericoli per arrivare a quel momento, a questo momento, giungere a incontrare il Signore, fare alleanza con Lui. Allora, quindi il passato, dicevamo, è il primo momento, primo passo, che però viene narrato con questi termini di amore, di premura, di tenerezza. Israele non è stato liberato per rimanere nell'incertezza del deserto, ma è stato sollevato, è stato portato da Dio, come quasi per non fargli sentire la fatica, come dirà anche il libro di Deuteronomio, no? Il vostro vestito non si è logorato, i vostri piedi non si sono gonfiati. Il secondo momento, il secondo passo, è ascoltare. Dice ascoltate. Se ora vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza. È un ascoltare la voce per ubbidire. E questo è l'appello al presente, adesso. Il Signore chiede che cosa? Non chiede grandi prestazioni, no? Non chiede un contraccambio di quello che Lui ha fatto per il popolo. Chiede solo che ascoltino la sua voce, che abbiano la volontà di custodire questa amicizia che Dio ha costruito. Con libertà dice, se vorrete, lascia liberi il Signore. Noi tendiamo sempre un po' a dire, tu devi, tu, no? Obbligare. Signore lascia liberi, non fa pesare, non costringe. Ma nello stesso tempo, il Signore sembra dire che Israele non può rimanere sempre in una condizione così di essere portato. Il Signore chiama il suo popolo attraverso questo percorso, ovviamente, però a assumere la responsabilità della libertà, di una relazione d'amore matura con Lui. Io ho fatto tutto, io ti ho portato, ecco. Se adesso, se tu vuoi entrare in questa relazione, ecco. E il popolo, e c'è una condizione, non è una condizione messa da Dio, ma è una, in matematica si dice una condizio sine qua non, no? Cioè una cosa che è necessaria di per sé, si potrebbe dire. È necessario ascoltare e è necessario custodire. Questo custodire... è l'atteggiamento della sentinella. C'è il bellissimo Salmo 120, no? Quello, alzo gli occhi verso i monti, che ripete in continuazione questo, che Dio è il mio custode, colui che custodisce, colui che ha cura. Ecco. Allora adesso è il popolo che è chiamato a custodire questa alleanza. È una proposta che il Signore fa, alla quale poi, come abbiamo sentito alla fine, nel versetto 8, il popolo risponde con grande sicurezza. Tutto quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Ci vuole coraggio, perché... Vabbè. Il terzo passo, ecco, che è quello del futuro... è la promessa. Sarete il mio popolo. Voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra. E qui rimaniamo un attimo, perché è importante questo, anche per noi. L'incontro con Dio quindi porta gli schiavi disprezzati, sfruttati, a diventare la proprietà particolare di Dio, perché Lui l'ha riscattati. Fra tutti i popoli loro diventano il popolo di Dio. Perché? Perché hanno fatto un'esperienza unica di Lui. Solo loro l'hanno conosciuto così. Come dicevo prima, questa massa di schiavi diventa un regno di sacerdoti. È bellissimo. L'adesione all'alleanza da parte di Israele lo fa diventare questa una nazione santa, cioè che partecipa della caratteristica propria di Dio, la santità. Lo fa poi un regno di sacerdoti, dice. Cioè una comunità, un popolo che ha una funzione sacerdotale nei confronti di tutti gli altri popoli della terra. Qual è il compito dei sacerdoti? Adesso ne parleremo abbastanza, lo vedremo da diversi punti di vista. Prima di tutto possiamo dire che i sacerdoti portano la benedizione di Dio e parlano al popolo in nome di Dio. Allora, se Israele è un popolo sacerdotale per tutti gli altri popoli, vuol dire che ha in mezzo ai popoli, a tutti i popoli, Israele ha questo compito di portare la benedizione e di portare anche la parola di Dio, parlare in nome di Dio. Qui il testo dell'Esodo usa una parola ebraica molto importante, che bisogna un po', perché a noi se no si perde un po', diciamo, la profondità, la ricchezza nella traduzione. La segulla, Israele sarà la segulla di Dio, sarà la sua proprietà tra tutti i popoli. Israele è un popolo messo a parte tra tutti gli altri per servire Dio. E tutti gli israeliti hanno questa funzione, ecco, di rappresentare Dio tra gli uomini. È il tema questo della elezione, che è sempre difficile, per questo ho detto ci voglio rimanere un attimo, perché fraintenderlo ci vuole niente. Israele tante volte l'ha frainteso, e anche noi come cristiani spesso l'abbiamo frainteso. Il popolo di Israele è stato eletto, è stato scelto da Dio per diventare questa sua proprietà esclusiva. Questa parola, segulah, in ebraico indica la proprietà particolare e viene usata nel gergo, diciamo, dei pastori, perché è un termine che indica quando un pastore che va pascola un gregge di pecore, per questo prima dicevo noi siamo un gregge, come gregge di Dio, ecco, un pastore che ha molte pecore al pascolo custodisce a nome di altri, di proprietari, custodisce le pecore di altri, se noi ci pensa nel Vangelo Gesù, quando parla del buon pastore lo dice, no? Ecco, il pastore mercenario, quindi le pecore non sono sue, non gli appartengono, quindi era un'usanza diffusa, ecco, questo di pastori che custodivano le pecore di altri, ma poi tra quelle ce n'era una parte che era sua proprietà, quindi che era la sua segulah, era la porzione di gregge che era sua nel mezzo a un gregge che era di un altro. Ma essendo il re, il pastore, il grande pastore del popolo, la funzione è il re David, no? Se pensiamo che era il pastore e poi viene chiamato da Dio a pascolare il suo popolo,
quindi essendo questo il pastore di Israele, il re, il vero grande pastore di Israele, il re, la segulah indica anche la proprietà personale della casa reale. Il re domina su tutto lo Stato, ma oltre a questo ha anche una sua proprietà, una porzione di territorio che è in una condizione diversa, privilegiata si potrebbe dire, è la sua proprietà personale. Allora questa immagine applicata a Dio indica che Dio è sovrano su tutti i popoli, regna sul mondo si potrebbe dire, ma ha un rapporto particolare con Israele, che è proprio appunto come sua proprietà personale. Israele al Sinai assume proprio in maniera sempre più definita la sua identità, che è quella che Dio gli conferisce, che fa di lui appunto la proprietà particolare di Dio tra tutti i popoli. Cioè Israele è strettamente legato a Dio, perché da Dio è stato acquistato e da Dio è stato formato, ma è un popolo anche che diventa proprietà esclusiva di Dio, non a scapito di tutti gli altri popoli. Si potrebbe dire che questo della proprietà della segulah è un concetto inclusivo, non esclusivo, cioè comprende tutti gli altri popoli. Tanto è vero appunto che Dio continua dicendo: perché a me appartiene tutta la terra. Quindi Dio è come dicesse che l'elezione di Israele non lo mette su un piedistallo escludendo tutti gli altri, ma è scegliere una parte di umanità in funzione di tutta l'umanità. Quindi c'è una motivazione universalistica alla funzione sacerdotale. L'elezione di Israele include l'umanità intera che viene eletta attraverso Israele. Questo coinvolge ovviamente la dimensione del culto, ma non solo, perché le implicazioni dell'alleanza riguardano, come abbiamo detto più volte, la relazione d'amicizia, di fedeltà, di lealtà nei confronti di Dio e del mondo, che si esplica sì nel culto, ma soprattutto nell'instaurare relazioni sociali secondo giustizia. Nella legge, appunto, ci saranno tutta una serie di istruzioni che vanno in questo senso. Basti pensare alla legislazione nel Levitico sull'anno sabbatico, la liberazione degli schiavi, il riposo dal lavoro, ecco. E il popolo, ecco, viene costituito come regno di sacerdoti. Al popolo si attribuisce un ruolo sacerdotale, quindi, e il popolo quindi è consacrato a Dio, e in quanto consacrato diventa sacerdote per tutti i popoli. Possiamo dire che ciò che il sacerdote è all'interno del popolo, Israele lo è all'interno dell'umanità. Il popolo di Israele è concepito proprio come sacerdote che è il mediatore. Allora anche possiamo dire che ciò che Mosè è per Israele, Israele lo è per tutto il mondo, mediatore fra Dio e l'umanità. Il sacerdote è anche colui che insegna la legge. Israele è portatore della legge divina e possiamo dire della parola divina. Il sacerdote è anche testimone di Dio e così Israele è testimone dell'esperienza che ha fatto di Dio nei confronti di tutti i popoli, dell'umanità intera. E infine il sacerdote è colui che loda il Signore a nome del popolo. E allora ecco che Israele è il popolo che a nome dell'umanità innalza la lode a Dio. Quindi ecco, questo è realtà inclusiva, la realtà inclusiva della scelta, dell'elezione da parte di Dio di Israele. Israele, popolo eletto, abbraccia l'umanità intera, ha come natura propria proprio quella di essere mediatore per i popoli, per l'incontro con Dio. Poi è vero che storicamente, in certi periodi storici molto prolungati, possiamo dire, Israele si è inorgoglito in questa elezione e l'ha considerata un privilegio. E questo ovviamente è un altro discorso, ma a questo dobbiamo stare attenti, perché è un rischio anche per la Chiesa e per la comunità dei cristiani.
Siamo abituati adesso, no, a parlare di sacerdozio battesimale, no? Dopo il concilio ne abbiamo parlato anche noi una volta qui tra noi, in una discussione abbiamo fatto e allora però ecco, questo che abbiamo detto di Israele, ecco, questa scelta, questa elezione che Israele fa, che il Signore, scusate, fa, parla anche a noi. Anche noi siamo un popolo eletto, ma non in modo esclusivo, ma in modo inclusivo. Noi siamo stati scelti come sacerdoti per il mondo, come mediatori dell'incontro del mondo, dell'umanità con Dio. Non è un privilegio essere cristiani, ma è un'elezione, una scelta per essere mediatori, per essere testimoni. E lo stesso vale anche per la santità. Tu sarai un popolo santo. Santo è colui che appartiene a Dio. Abbiamo detto essere santo significa essere separato, essere consacrato. Quindi un popolo santo è un popolo che è dedicato, si potrebbe dire, al servizio di Dio. È un popolo che appartiene a Dio, che è il suo stretto collaboratore, è un popolo formato e generato da Dio e è chiamato a essere segno di Dio nel mondo. Quindi sia Israele che noi battezzati siamo testimoni privilegiati di Dio presso tutti i popoli. Siamo come ambasciatori di Dio, no? Chiamati a portare la sua parola, chiamati a celebrare il culto di Dio. E questo per elezione, quindi per chiamata e per dono. È un dono che Dio ci fa, l'essere cristiani. Non è né un diritto, né un dovere, ma è un dono. Essere nazione consacrata al suo servizio. Cioè, in fondo, essere un popolo che porta nel mondo la giustizia, la pace, e oggi si parla tanto della fraternità universale. In fondo, ecco, quella benedizione che Dio aveva promesso ad Abramo, e tu sarai, da te nascerà un popolo che sarà benedetto, arriva adesso alla sua piena realizzazione. Quindi l'alleanza che Dio fa, pensiamoci, tutte le volte che noi celebriamo l'Eucaristia diciamo il sangue versato per la nuova ed eterna alleanza. Se noi guardiamo, Dio non ha mai abolito, cioè si parla di un'alleanza, non di tante alleanze, è l'alleanza che Dio ha fatto con Adamo e Eva, con Abramo, con Isacco, con Giacobbe, con Mosè, con Israele, con Davide, e in Cristo con ognuno di noi, che non è elargizione di privilegi, promessa di potere o di gloria terrena in qualsiasi modo, ma è la missione di insegnare la sapienza, la giustizia, testimoniare la misericordia di Dio per l'umanità. E ogni persona che cerca Dio con cuore sincero può rispondere a questo dono gratuito, e che porta però con sé una grande responsabilità, come hanno risposto gli ebrei. Noi, quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Il seguito del capitolo, dopo tutto questo grande annuncio programmatico, presenta la vera e propria preparazione dell'alleanza. Mosè scende dal monte, convoca gli anziani, ordina l'attesa e la preparazione, un'attesa di preparazione si potrebbe dire, ordina di non toccare, di non avvicinarsi al monte, e questo è importante, come dicevo, per il riconoscimento dell'alterità di Dio. Dio si fa vicino, ma Dio rimane sempre assolutamente separato, perché è santo, appunto. Dio entra in comunicazione in questo momento, ma Dio non si fonde con l'uomo, si potrebbe dire non si mescola con l'uomo. anche se viene molto vicino, diciamo, rimane sempre altro. Mosè che sale sul monte, sì, sicuramente indica lo sforzo dell'uomo, ma qui soprattutto viene sottolineata invece la discesa di Dio, Dio che si fa vicino. È sottolineato la generosità di Dio che scende, che va incontro all'uomo. Qui potremmo velocito soltanto richiamare tutta invece la dinamica della torre di Babele, no? Che è l'uomo che vuole arrivare a Dio, no? Salendo con la torre. Dio si manifesta, ma rimanendo sempre nascosto, anche questo è importante, no? Si sente solo la voce di Dio, la sente Mosè, il popolo sente un tuono sempre più forte, però questa è un'esperienza, diciamo, della presenza di Dio come potente, come terribile, no? Altri ci diranno altri modi in cui Dio viene incontrato, pensiamo a Elia, no? Ecco, che incontra Dio sempre sul monte Sinai, tra l'altro, nella brezza leggera, dice, no? E Gesù, ecco, che ci presenta l'incontro con Dio nella preghiera notturna. Geremia che ci parla dell'incontro con Dio come un fuoco che divora dentro, quindi anche ancora una immagine potente. E l'immagine della teofania, appunto dicevo, è conosciuta. Evoca una tempesta, possiamo dire, un uragano, un temporale, l'immagine anche forse di un vulcano, cioè una colonna di fumo, il fuoco. Sicuramente, probabilmente, è fatto l'ipotesi che ci sia nella memoria storica del popolo qualcosa di simile. Queste cose in cima. Io non ci sono mai stata, ma dice che in cima al Monte Sinai ci sia spesso temporali e tempeste di questo genere, quindi può darsi, ecco, che l'arrivo di quelle tribù di cui avevamo parlato in questo luogo sia stato segnato contemporaneamente da un avvenimento di questo genere, ecco, da una tempesta che avviene in cima al monte, che quindi questo abbia significato per il popolo un incontro, una presenza. Fino a questo momento Dio era stato per il popolo un interlocutore inavvertibile. Loro l'avevano percepito solo attraverso le parole di Mosè, oppure attraverso i segni della sua provvidenza, l'acqua, le quaglie, la manna. Adesso Dio rimane ancora invisibile, perché nessuno vede Dio, ma in questi segni, che poi tra l'altro è significativo che nell'ebraico, nell'Antico Testamento, con la stessa parola ebraica, kol, si indica la voce dell'uomo, la voce di Dio e il tuono. Si indica con la stessa parola. Quindi evidentemente c'era questa percezione, ecco, di Dio che è presente in queste manifestazioni, che però rimane sempre ambigua. Dio si fa presente, ma non si fa vedere, si fa sentire ma nel tuono, non con una voce umana, si potrebbe dire. Che pensare di tutte queste manifestazioni? Ora, per la mentalità dell'antichità, pensare a Dio che si presenta, che è nel tuono, che è nel fumo, nel fuoco, non c'era nessun problema, non gli veniva in mente di mettere in dubbio tutto questo. Per noi oggi invece sono possibili atteggiamenti diversi. Quello possiamo chiamarlo assolutamente razionalista, no? Ecco, che non può ammettere nessuna presenza soprannaturale nei fatti, anche nella vita, nella storia, no? Oppure poi c'è quello opposto, no? Dove tutti gli eventi, tutte le forze, tutte le energie sono tutte rimandate a delle forze superiori, alla presenza del divino in qualche modo, ecco. Ma questi atteggiamenti sono tutti e due lontani dalla fede che la scrittura ci presenta. Perché la scrittura ci presenta che cosa? Di riconoscere la presenza di una persona e l'incontro di due, possiamo dire, persone, realtà personali, che sono Dio e che sono il popolo, e che è l'uomo. Ognuno che rimane nella sua libertà, quindi l'incontro di due libertà. E l'alleanza che scaturisce da questo incontro va verso tutti gli uomini e tutti i popoli. Quindi, ecco, la lontananza di Dio si deve coniugare alla vicinanza. Se vediamo la fine, il popolo, nella seconda parte, il popolo esce dall'accampamento, va verso il monte, vede i segni, sente il tuono. E ha la percezione della presenza di Dio, tanto che appunto chiede la mediazione di Mosè, dice: noi non ci avviciniamo, vai te. Il quale va, la mediazione di Mosè aiuta il popolo, permette al popolo di entrare nell'alleanza. Che unisce, ecco, il Signore, che unisce Dio e Israele in questo patto di reciproca appartenenza, che trova il suo nucleo, il suo perno nella legge. E quello che noi vedremo la prossima volta, le 10 parole, il decalogo, è il cuore di questa alleanza, il grande dono che Dio fa e che permette di vivere questa appartenenza reciproca. L'uomo che si apre al rapporto con Dio e al rapporto con i fratelli, come vedremo nelle due tavole del decalogo. E ciò che, ecco, e concludo, sperimenta il popolo e ciò che noi possiamo anche sperimentare nella lettura e nell'esperienza possiamo fare dell'alleanza di Dio l'impossibilità ad avvicinarsi troppo a Dio, perché Dio è un fuoco che brucia, ma anche l'impossibilità a stare lontano da Lui, perché Lui è la vita e è la fonte della parola, e è colui che ci dona appunto la pace e la libertà.